Yum Yum. Storie e racconti attorno al cibo.
Ciao a tutti, eccoci qua per un'altra fantastica puntata di Gnam Gnam in edizione speciale per venire incontro a tutte le persone che, costretti dal momento, si trovano a dover trafficare con i fornelli della cucina e magari non sono abilissimi o capaci. Questa edizione di Gnam Gnam infatti l'abbiamo dedicata proprio a ricette facili da fare per appunto per essere in aiuto a tutti. Io sono Fabio.
Ciao a tutti, io sono sempre Andrea.
Ok, abbiamo qualche problema tecnico ogni tanto, diciamo perché? Perché non siamo vicini, non siamo in studio.
No, siamo su Skype, la rete internet e qualche volta c'è qualche piccolo problema. Però...
Ad esempio io sono in cucina e da qualche minuto il mio vicino di casa sta martellando, quindi chiediamo scusa se ogni tanto si sente qualche rumore, ma il nostro regista Carlo saprà come eliminarlo.
Esatto.
Allora Fabio, Andrea, qual è l'argomento della puntata di oggi?
L'argomento di oggi sono le polpette. Noi, siccome guardiamo un po' intorno quello che succede, abbiamo letto una notizia un po' interessante, ovvero quella di IKEA che ha dato a tutti, diciamo, ha rilasciato, così si può dire, la famosa ricetta delle sue polpette che si possono mangiare nei punti vendita del colosso svedese. Quindi
sono famosissime. Ecco. Sono delle polpette che, diciamo, tutti i clienti IKEA, diciamo, impazziscono quando va nei punti di ristoro, appunto, del famoso colosso svedese dei mobili fai da te. E sono polpette particolari perché uniscono la tradizione svedese della polpetta con questa salsina d'accompagnamento che era il mistero, poi, no? E IKEA effettivamente ha reso pubblica la ricetta.
Per chi non fosse un frequentatore di IKEA e di queste cose, ecco, che è come se Coca-Cola o Ferrero dessero la ricetta segreta della Coca-Cola o della Nutella.
È vero, verissimo. Infatti è stato, secondo me, un gesto molto carino da parte della multinazionale, perché in questo periodo, appunto, di quarantena, ha detto, molti clienti ci dicono che sono orfani delle polpette e vorrebbero mangiare le polpette, ma molti punti IKEA sono appunto chiusi e loro hanno deciso di dare la ricetta. E questo ci dà anche la possibilità e l'occasione di allargare un po' il confine e, oltre a parlare di polpette in generale, storia delle polpette, di parlare di uno degli ingredienti di questa salsina, che scopriremo poi che è la senape, per parlare della senape in generale, che è una spezia molto versatile in cucina, più presente nella cucina, diciamo, fuori confine, fuori dall'Italia, che in Italia. E quindi questo giro di Gnam Gnam faremo davvero un giro fuori confine, andremo a vedere la cucina dei nostri vicini.
Poi magari questi di IKEA furbacchioni non hanno dato l'ingrediente segreto che mettono e quindi hanno dato una ricetta un po' rivisitata. Questo non lo sapremo mai se non provando la ricetta, ovviamente.
Ovviamente, in perfetto stile Gnam Gnam, posso dire che abbiamo provato la ricetta, l'ho provata io per tutti voi, ho provato a farla in casa seguendo le istruzioni di IKEA ed è venuto un piatto sicuramente interessante, molto buono, molto gustoso, a mia moglie è piaciuto tantissimo e quindi poi è il piatto che vi proponiamo anche nella pagina della puntata che trovate sul sito di Unica Radio.
Diamo i contatti? Prima di Benissimo. Interromperci per la musica e poi parlare di polpette.
Allora, lo streaming di Unica Radio si trova sul sito unicaradio.it, la radio è anche in digitale, quindi la potete trovare sulle stazioni di DAB+, si può ascoltare sulle piattaforme podcast Spotify e Google Podcast oppure comodamente dalla app di Unica Radio. Inoltre si può... Se avete piacere e volete darci suggerimenti, critiche, tutto quello che volete, potete anche scriverci all'indirizzo email gnamgnam@unicaradio.it. Direi che ho detto tutto, Andrea.
Benissimo, adesso direi che possiamo interrompere per un pochettino con un po' di musica e poi ritorniamo qui a parlare di polpette e di Ikea.
Cara, cosa mi succede stasera?
Dai, raccontami un po' questa ricetta di queste polpette all'Ikea alla svedese.
Allora, è una ricetta molto particolare ma molto semplice, quindi è alla portata di tutti, anche perché sono polpette, quindi carne macinata trasformata in palline, penso che chiunque sia in grado di farla. E, come abbiamo detto nell'introduzione, è una ricetta che Ikea ha svelato al pubblico, orfano delle sue famose ricette, i clienti, che, e quindi ha fatto questo gesto davvero carino. La particolarità non è tanto la polpetta, che è la polpetta tradizionale svedese, poi spieghiamo ora com'è fatta, ma è la salsina di accompagnamento. È una salsina, diciamo, che è abbastanza calorica, quindi molto più adatta ai climi del circolo polare sicuramente che ai nostri, quindi noi la consigliamo diciamo, di preparare come piatto unico le polpette e accompagnarle magari con una bella insalata mediterranea. In Svezia si usa accompagnarla con purè di patate o con patate novelle bollite e una particolare salsa, qui ho un raccontino che si chiama Trambarsars.
Questo è in svedese,
è Trumbschus, che è la salsa in svedese.
Questo è proprio detto in svedese.
Detto in svedese si scrive Trambarsars, si pronuncia Trumbschus, mi sembra, ed è una salsa particolare.
Qua siamo veramente, cioè, tra francese, inglese, svedese, voglio dire,
è il mio incubo, Andrea, è il mio incubo, perché io non sono capace a parlare le lingue, tutte le volte mi tocca fare questi suoni assurdi, no? Vabbè, comunque ti dicevo, è una salsa particolare perché è una salsa di mirtilli rossi, che un amico svedese che me l'aveva portata mi aveva detto, prova ad assaggiare, ha cercato di tradurre come poteva questa salsa di bacche di palude, che non è che suona molto appetitosa in italiano. La palude la associ più a cosa sporca, diciamo. Vabbè, andiamo avanti. Diciamo anche come IKEA ha annunciato via Twitter la notizia, proprio perché noi siamo sul pezzo e quindi è una cosa fresca fresca. Il 20 aprile 2020 alle ore 18:14 è uscito questo tweet: ti manca la tua dose di polpette IKEA? Abbiamo creato una ricetta per te per ricreare questo delizioso piatto nel comfort della tua casa. Hashtag IKEA Meatballs, no? E ora mettiamo il grembiule, Andrea, e passiamo alla ricetta. Partiamo dalle polpette svedesi. Ingredienti per 16-20 polpette. Ci vogliono 500 g di carne macinata di manzo, 250 g di carne macinata di maiale, una cipolla tritata finemente, uno spicchio di aglio tritato finemente, 100 g di pangrattato, un uovo, 5 cucchiai di latte intero, 5-6 cucchiai di olio di oliva, sale e pepe quanto basta. Preparazione: mescolate la carne di manzo con la carne di maiale accuratamente in modo da evitare grumi. Aggiungete la cipolla tritata finemente, anche l'aglio tritato, il pangrattato, l'uovo e mescolate bene. Aggiungete ora il latte e condite a piacimento con sale e pepe. Una volta ottenuto questo composto, create delle piccole palline rotonde che poi collocate su un piatto pulito che ricoprite magari con del cellophane e la mettete in frigo per 2 ore. Loro consigliano questo perché dice che questo aiuta a mantenere la forma delle polpette poi durante la cottura. In una padella scaldate dell'olio a fuoco medio, quando è caldo aggiungete piano piano le polpette, rosolatele in tutti i lati. Una volta rosolate per bene, mettetele in una pirofila, copritele e mettetele in un forno caldo, ventilato a 180 gradi oppure a 160 gradi. Loro dicono di cuocerle per 30 minuti. Io l'ho cotte per 15, perché 30 minuti a 180 gradi secondo me diventano carbonizzate, cioè, però
spariscono queste.
Fate le prove. E ora arriviamo alla salsa. Innanzitutto volevo dire che, come vedete, la ricetta, la polpetta svedese ha la caratteristica di avere la cipolla dentro, ma di non avere formaggio. Noi italiani mettiamo il parmigiano nelle polpette normalmente. Questa invece è proprio gusto cipolla come base fondamentale. La famosissima salsa IKEA, qui veniamo a svelare i segreti della casa. 40 g di burro, 40 g di farina, 150 ml di brodo vegetale, 150 ml di brodo di manzo, 150 ml di panna da cucina. In Svezia si usa una panna a doppia concentrazione che è detta tunggrade, cioè crema pesante, che in Italia no, non si trova, quindi usiamo la panna normale da cucina. 2 cucchiai di salsa di soia e un cucchiaino di senape di Digione. La particolarità è proprio questa, soia più senape, notate. In una padella sciogliete 40 g di burro, poi aggiungete 40 g di farina e continuate la cottura mescolando per 2 minuti. A questo punto aggiungete i 150 ml di brodo vegetale, 150 ml di brodo di carne e continuate sempre a mescolare. Si forma una specie di besciamella col brodo, se vogliamo. A questo punto si aggiungono 150 ml di panna, 2 cucchiai di salsa di soia e il cucchiaio di senape di Digione. Portate il tutto a ebollizione, lasciate addensare la salsa, non dimenticatevi mai di continuare a mescolare e quando le polpette sono pronte versateci sopra questa salsa, servitele con purè di patate o patate novelle.
Ma
e
scusami,
questa completa.
Dico, ma è possibile? Allora, a me la, questa salsetta non ispira molto, ma sono io. Sarà buonissima. Posso fare le polpette, solo le polpette senza la...
Sì, il problema è che queste polpette, ti dico, sono state pensate perché di origine sono molto asciutte, nel senso hanno poco olio e sono passate al forno, quindi hanno bisogno di una salsa d'accompagnamento. Noi italiani non siamo molto abituati, Andrea, alle salse di accompagnamento, quello che gli inglesi, gli americani chiamano gravy, no? Normalmente loro servono sempre polpette con in salsiera, con, se vuoi, con una salsa d'accompagnamento. Quindi questo uso, se vuoi, è molto molto nordico della polpetta. Quindi questa salsa, che è una specie di besciamella, ha la particolarità, poi questo gusto particolare che tutti cercavano più o meno di riprodurre, scopriamo oggi che è una abbinata strana, è una abbinata tra una salsa orientale, la salsa di soia, e una cosa molto europea come è la senape di Digione. Questa è la particolarità, è una cremina praticamente, un po' pesantina perché contiene ovviamente la panna.
Ma tu sei andato qui a Cagliari ad Ikea e hai assaggiato le polpette?
Allora, qua a Cagliari devo dire la verità no, però l'ho assaggiate a Genova, cioè una volta sono andato a Ikea e ho assaggiato le polpette e devo dire la verità, sì, sono diaboliche, hanno qualcosa di particolare. Direi che ora passiamo un po' di musica e poi continuiamo a parlare di polpette.
Sì, delle diaboliche polpette.
Qualche volta il mondo sembra così freddo e stanco, negli sguardi che tu incontri non c'è molto per te, ma se capita che il vento arrivi tra le foglie, puoi fermarti per sentire un po' la musica che fa. Qualche volta c'è chi ride perché sei nel fango, e chi gode a farti male per il gusto che c'è. Può succedere che un diavolo ti stia tentando, puoi trovare sempre un angelo che poi ti salverà. Tutto passa e va, sogni e nostalgia, baci dolci e lacrime, e per fortuna che torna sempre un po' voglia di sorridere. Un bel giorno arriverà da te la felicità, una luce che si poserà sulle cose spente, e se al buio la paura viene lì e ti prende, con il sole del mattino poi ogni fiore si aprirà. Tutto passa e va, sogni e nostalgia, baci dolci e lacrime, e per fortuna che torna sempre un po' voglia di sorridere. Vedrai, tutto passa e va, sabbia e cieli blu, cose da decidere. E per fortuna che torna sempre un po' voglia di sorridere. Questo è per chi ha freddo e per chi è solo, chiude gli occhi e non lo sa perché. Questo è per chi ha perso e non è un gioco, questo è per il bene che ho per te.
Oh,
abbiamo detto che queste polpette di Ikea sono, diciamo che Ikea prende un po' dalla tradizione della cucina svedese, quindi le polpette sono nella tradizione della cucina del paese nordico. Ecco, ma come arrivano in Svezia queste polpette? Perché le polpette in Svezia?
Ok, bellissima e buonissima domanda che ci dà l'occasione di ritornare gnagnam, cioè parlare un po' di racconti attorno al cibo. Allora, prima che Ikea rendesse famose queste polpette, dobbiamo dire che le polpette sono un piatto nazionale svedese. La cucina svedese, innanzitutto, sappiamo che è ricchissima di pesce, per ovvie ragioni. E storicamente la carne, diciamo, non era alla portata di tutti nelle tavole scandinave nel passato. Anche
comunque,
perché
Fabio, sì, abbiamo anche già detto in tante puntate di Gnagnam che la carne all'inizio non era accessibile a tutti.
Anche in Italia.
Anche in Italia.
Sì, poi l'allevamento bovino tutt'oggi è per lo più nei paesi scandinavi, in Svezia in particolare, dedicato alla produzione lattiero-casearia, quindi a produrre latte per le colazioni e i formaggi. Oggi pensa che i capi di bovini che sono allevati in Svezia supera di poco il 1,5 milioni di unità, e se noi pensiamo che in Italia ci sono oltre 6 milioni di capi di bovini e in Francia addirittura oltre 20 milioni di bovini negli allevamenti, quindi tanto per dare un'idea dei numeri. In Svezia quindi si allevano bovini per lo più per produrre latte, quindi la carne che tu ottieni è solo per effetto secondario per il primo tipo di produzione. Devo produrre latte e le mucche devono rimanere incinte, che sono mammiferi, e quindi poi ho i vitelli da usare per la produzione di carne. Esistono delle razze autoctone svedesi che consentono di produrre della buona carne, ma sono una produzione assolutamente limitata. Quindi il tipo di carne che arriva direttamente sui mercati, diciamo, è un pochino durette, si presta molto più per fare hamburger e polpette che altro.
Scusa, se gli svedesi vogliono una bistecca, di cosa la fanno?
Ah beh, loro prediligono, guarda, la carne di alce, di renna e anche di maiale. E io ho mangiato del prosciutto di alce e anche del prosciutto di renna da questo amico svedese che era venuto a trovarci, e devo dire la verità, molto buone, nulla da dire. Non ho mai mangiato la bistecca di alce, ma immagino sia
buona. Le renne di Babbo Natale, poverine.
che vanno sul piatto. Allora arriviamo quindi a quello che la domanda che tu mi ponevi all'inizio, il piatto tradizionale svedese. Il piatto tradizionale svedese si scrive Köttbullar e si pronuncia Köttbullar. È il piatto le polpette svedesi. Tanto diamo una panoramica sulle polpette, perché ci viene spontaneo dire, prendere della carne macinata, aggiungerci un uovo, miscelare tutto, fare delle palline, cavolo, l'avranno fatto anche gli antichi greci, per quello che sappiamo, è talmente una ricetta banale. E invece no, scopriamo che è una ricetta antica, ma non antichissima, cioè dobbiamo aspettare il Medioevo per vedere le prime polpette, anche perché, come hai detto tu prima, la carne non era alla portata della povera gente, anzi la vedeva col binocolo, diremmo, no? Però si sa per certo che nell'anno 1000 furono un piatto, queste le polpette in generale, servito alla corte di Riccardo II, duca di Normandia. Dello stesso periodo risalgono alcune ricette di polpette trovate in ricettari che sono stati rinvenuti a Baghdad. In Europa però possiamo affermare che sono un piatto medievale per lo più di origine inglese, quindi è buffa sta cosa, le polpette non ce li hanno gli antichi romani ma gli inglesi del Medioevo. La parola italiana polpetta viene menzionata per la prima volta nel ricettario Libro de Arte Coquinaria del maestro Martino, che abbiamo già citato diverse volte, del 1400. Arriviamo alla Svezia. In Svezia i Köttbullar, a base di carne, uovo, cipolla e pane, sono presenti nel ricettario del 1755 di una governante molto nota in Svezia, tale Kajsa Warg. Scusate la pronuncia, amici svedesi,
che porteranno da Stoccolma. È una pronuncia di Stoccolma centro, perfetta, mentre magari
Secondo me Stoccolma, non mi capiscono quando parlo, però va bene. Ma...
Stoccolma, diciamo, Interland è un po' diversa, un po' diversa. Però dai, va bene così.
Ma le polpette, diciamo, le chatboulard, divennero un piatto nazionale solo dopo la metà dell'Ottocento, cioè quando nelle case svedesi entrarono la stufa legna e fu possibile avere un tritacarne, altrimenti non potevano esistere. Però si sa che nelle famiglie ricche svedesi del 600 erano già presenti delle sorte di polpette in brodo, quindi questo sono andato addirittura, Andrea, a leggermi libri di cucina svedese cercando di tradurli come potevo. Quindi ho queste informazioni.
Vabbè, ma con Google Translator forse?
Ho fatto Google Translator anche di DeepL per cercare di capire bene il testo. Però questo non le trovate sui libri italiani, dovete ascoltare Gnan Gnan per questo. Allora, le polpette svedesi con la salsa, però scopriamo una cosa, che non sono svedesi, e qui poi ti chiederò poi di chiusare questa mia diciamo affermazione, no? Il governo svedese ha dovuto fare addirittura chiarezza sull'argomento, perché la salsa a base di panna è totalmente turca. Infatti le polpette svedesi sono basate su una ricetta che re Carlo II portò a casa dalla Turchia proprio all'inizio del 1700. Quindi il re Carlo XII, sovrano di Svezia, aveva infatti in quel tempo perso la battaglia chiave contro la Russia e Mischino nel 1709 si trova in esilio in Turchia. Qui apprezzò molto Andrea la cucina locale e una volta rientrato in patria portò in Svezia il caffè turco, e quindi un caffè lungo, in Svezia si usa il caffè lungo, e la ricetta delle famose polpette di carne. Portò anche la ricetta di un piatto che ora è considerato nazionale in Svezia, il cavolo ripieno, che ora in Svezia è conosciuto come kaldolmar. E quindi, tanto parlare di Ikea, tanto parlare di Svezia, e poi alla fine scopriamo che le polpette, almeno la salsa, ci viene dalla Turchia. Qual è l'idea che ti viene in questo...
Allora, l'idea è che la cucina è contaminazione, quindi ecco, molti piatti che a noi possono sembrare nazionali di un paese, magari poi come in questo caso scopri che nasce in un altro paese, e quindi la cucina unisce un po' tutti i paesi. Ed è stato il primo social network della storia.
Sì, è vero, ancora prima di internet ha unito prima il mondo.
Esatto, è vero? Ha unito il mondo. E poi qui chi ci segue su Gnan Gnan, appunto, noi tante volte abbiamo portato esempi di contaminazione di ricette, cucina, come in questo caso, ecco. Quindi è importante anche sottolineare questo, perché magari spesso pensi che la cucina sia nazionale di quel paese, la devi tutelare, la devi difendere, invece poi scopri che
dagli altri paesi del mondo,
scopri che magari certe popoli. Ricette nascono da altre parti, e poi con i flussi migratori, con le conquiste, con tante altre cose, appunto, entrano nel nostro diciamo bagaglio
culturale
e lì rimane, e noi ce ne appropriamo come se fosse nostro, ecco, ma invece ha avuto nascita in altri posti. Nella salsina di Ikea per le loro polpette c'è questa cosa un po' particolare che è la senape. Ecco, quello che volevo chiederti, caro Fabio, ma nella cucina italiana noi la usiamo la senape oppure è un qualcosa che è più di altri paesi?
Ah, bella domanda. Allora, la senape sicuramente era usata sia dagli antichi romani, era usata nella cucina medievale e rinascimentale tantissimo, e poi un po' sparita dalla cucina italiana, cioè a differenza delle altre cucine europee dove la senape è effettivamente presente come salsa, diciamo è tornata alla moda in Italia con i fast food, con gli hot dog, con queste cose qua. C'è da dire che nel Rinascimento invece era molto usata, e la cucina rinascimentale italiana è la cucina dal punto di vista storico tra le più importanti del mondo, e noi ne abbiamo ancora traccia nella cosiddetta mostarda, che è una salsa che è stata ideata, inventata e pensata in Lombardia, famosa nella zona di Cremona o di Mantova. Però al di là di quello la senape, diciamo, sparisce abbastanza dalla nostra cucina nazionale. Però cogliamo l'occasione di parlare appunto della senape per conoscerla un pochino meglio. La senape, o meglio la salsa di senape, è preparata con i semi polverizzati appunto della senape. Con il nome della, di senape si indicano, Andrea, diverse specie di piante erbacee appartenenti alle famiglie delle brassicacee, cioè la stessa famiglia del cavolo o della verza. Si conoscono tre tipi di senape, essenzialmente si distinguono in nera, bianca o bruna. La senape nera deriva dalla brassica nigra, è la più antica coltivata e usata dall'uomo. Pensa che semi sono stati trovati in una palafitta al lago di Bienne e diciamo hanno come datazione l'età del bronzo, quindi antica. I semi della senape nera sono piuttosto piccolini e hanno un gusto molto pungente e sono quelli che poi sono stati introdotti dagli spagnoli direttamente anche nelle Americhe, ecco perché la senape poi si usa tantissimo nel mondo, ad esempio negli Stati Uniti. La senape bianca invece deriva da un'altra pianta che è la brassica alba ed è proprio tipica del Mediterraneo. Ha un seme giallo che quando è inumidito diventa bianco e ha dei semi molto molto grandi, è un po' meno piccante rispetto alle altre qualità ed è buffo perché noi la chiamiamo senape bianca e gli americani e gli inglesi, visto che il seme originale è giallo, la chiamano senape gialla. La senape bruna deriva da un'altra pianta, Brassica juncea, viene anche detta senape cinese in Italia ed è un incrocio di varie varietà ed è tipica del Nord Africa, dell'India e di tutta l'Asia centrale ed è piccantissima. La senape in Europa è nota fin dai tempi dei greci. I romani avevano capito le proprietà, se vuoi, antiossidanti e antibatteriche che ha questa spezia.
La usavano per conservare, sì, frutta, eccetera, eccetera.
È bravissimo.
Perché ricordiamo, dobbiamo fare una puntata sul frigorifero, perché all'epoca non c'era il frigorifero.
Quindi infatti bisogna trovare tutti i trucchi per conservare le cose. Anche il mosto del vino veniva addizionato con la senape dagli antichi romani, proprio per aumentare, diciamo, la conservabilità. Infatti, e qui è interessante, nel XIII secolo vi era l'uso in Francia di impastare la polvere di senape con del mosto caldo di vino. Si formava una specie di pastella di pasta di senape e una crema che aveva un gusto molto piccante ed era molto aromatica perché aveva sia il vino che il mosto del vino che la senape, e veniva usata per accompagnare carne ed altri piatti. Il nome di questa crema in francese era mout ardent, cioè mosto che arde, perché era piccante. Da questa parola mout ardent deriva il francese moutarde, l'inglese mustard e l'italiano mostarda, che come abbiamo detto però poi non è più senape, ma in realtà è una, diciamo, un preparato a base di frutta candita, miele, mosto e spezie, no? Tipico della Lombardia. La salsa di senape per condire un prodotto è quindi proprio di origine francese. Era diffusa nel 1500 a Orleans, dove nacque la prima corporazione di produttori di senape, e attorno al 1550, quindi in tempi molto antichi, fu fondata la famosa Corporazione di Digione, dove tuttora viene preparata una delle senape più famose al mondo, la famosa senape di Digione. Che è prodotta con diverse varietà di senape e ha alla base però la senape bruna, l'aceto, il sale e l'acido citrico. L'aceto molte volte è sostituito con l'agresto, che è il succo di uva acidula, ne abbiamo parlato una volta nella puntata di Gnam Gnam, che non ha uva che non aveva raggiunto un buon grado di maturazione. Nella cucina francese, sai con che cosa si usa la senape?
No.
Allora, la senape si usa in una salsa molto famosa, è la remoulade, ma una salsa ancora più famosa è la vinaigrette. Poi c'è, in Inghilterra c'è un altro tipo di senape molto forte che si ottiene dalla miscela di senape bianca e bruna, e un'altra senape famosa è una senape dolce, che è quella tipica tedesca usata nelle Kartoffelsalat, di cui parleremo tra un po', che è l'insalata di patate. Si usa anche in Giappone la senape perché è usata alla base dei ravioli a vapore, che sono un tipico snack giapponese detti Nikuman, e la senape è usata nella zuppetta di tonnetto usata in inverno, detta Oden, e nei famosi ravioli shumai giapponesi e cinesi. Sì, che sono famosi i ravioli aperti che tu trovi nei ristoranti cinesi, quelli che sono fatti con maiali e gamberi e che hanno in cima il famoso pisellino verde di decorazione. Nella tradizione francese viene proprio la salsa vinaigrette. Cerchiamo di dare velocemente la ricetta. È una ricetta semplice di una salsina che serve per condire l'insalata. 50 g di olio, 25 g di aceto, un cucchiaino di senape di Digione, sale e pepe nero. Misceli tutto bene in una ciotolina in modo molto energico, in modo tale da formare un'emulsione omogenea che poi usi per condire l'insalata. È un'emulsione instabile, quindi va preparata poco prima di essere servita l'insalata. Si mette poi in una ciotolina a parte dell'insalata e ogni commensale si serve a piacere. Volevo citare una nostra collega, Andrea, la nostra collega Carol, che mi aveva insegnato una vinaigrette potenziata, cioè alla ricetta base lei aggiunge mezza cipolla tagliata finemente e del prezzemolo tagliato finemente. Provatela perché è fantastica.
Come diceva l'amico nostro, tanto provare per credere.
Ok, passiamo a un filo di musica e poi ritorniamo a parlare di senape, va bene?
Prima volevo dire un'altra cosa velocissima. Abbiamo detto che la cucina è contaminazione e il paese più contaminato del mondo, no, non di rifiuti o altre cose.
Di coronavirus,
sono gli Stati Uniti. Quindi io quando
allora di coronavirus sì, sono contaminati. Sì.
No, io allora quando andai negli Stati Uniti, precisamente a New York, fine anni 80, ovviamente non puoi non prenderti l'hot dog lì, c'era il tipo col carretto,
certo.
Fuori dal Guggenheim, se non ricordo male, e quindi presi questo hot dog, e quello ci voleva mettere una vassata di ketchup, mostarda e salse varie. Io che... come sono io, gli ho detto no, liscio, niente, però
questo... ti avrà guardato come un alieno, se sei
esatto, rinunciato. Come un alieno, questo aprì quel, insomma, una specie di pentolone dove c'erano tutti questi wurstel, l'ha messo così, però questo per dire quanto poi queste salse appunto in paesi come gli Stati Uniti sono molto usate, appunto come abbiamo detto noi, per il fast food. Insomma anche altre cose da cibo da strada come può essere l'hot dog.
Verissimo, siamo oltre i tempi massimi, passiamo alla pubblicità e alla musica e rientriamo poi finendo parlando di senape, ok?
Ok.
Yo, let's start riding. My flow's bringing tidings. My John Cochran, break up riding. I shacked up before you married up. Took the ring, pawned it for an Acura. Doc, breaking the sound barrier. Concord, pull it, phone, pull it. Got your head running, used it for footage. City suspects. Yo, watch me leap through trees. Attack the sharks in the deep blue sea. Aim lock on, load the knot. Chicks all on my arm, 09 is on. You can't blow your horn. Brixton, roll the L when I get it on. Doc did it up, I had a left bar. My move like gold. Shut the lights off. 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 Let's go. Let's go. I was high, right? Yo, when we get it in, we the hungriest. Got two cannons by the pancreas. The whole pantheon's abandoned shit. Put your knuckles up and dance with it. I shut down blocks, smoke the cabbage. Cause I fly away like Lenny Kravitz. Couldn't tell MJ I'm the baddest. So I fuck gorilla. Yeah, I'm building out. Somebody get a lady mouth to mouth. Killer house boy gon' walk it out. To the bank, then right to the coffee shop. A chick play me, what you talking about? A boy like me flipping in the parking lot. Control my high, I don't cough a lot. I just rock them out. Shut the lights off. 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 Let's go. Let's go.
If you wanna dance, let me show you how. Watch me break it down in the corner. If you wanna drink, let
come abbiamo detto, è contaminazione, quindi noi di Gnam Gnam citiamo sempre, diciamo, anche nomi di creme, di piatti, di preparazioni che hanno nomi non italiani, come appunto abbiamo detto la vinaigrette, giusto?
Giusto, brevissimo.
Ecco, quindi la vinaigrette. Ecco, questo particolare alimento, ecco, come è composto e soprattutto anche, insomma, da dove deriva questa parola?
Interessante è la storia della parola vinaigrette. Il nome è particolare perché deriva da un flaconcino privo di tappo che si usava nell'Ottocento. Normalmente era di vetro o di porcellana ed era addirittura normalmente, tradizionalmente decorato con dei mazzetti di fiori, nelle versioni di lusso ovviamente laminati con decori d'oro, ed era destinata ad accogliere un piccolo batuffolo di cotone impregnato di aceto aromatizzato. Nell'Ottocento, siamo in pieno romanticismo, Andrea, c'era la tradizione, veramente la tradizione di svenire, cioè una donna doveva manifestare la sua, diciamo, le novità della vita sempre avendo dei clamorosi svenimenti, e quindi questo batuffolino serviva per rinvenire, quindi si metteva il batuffolino sotto le narici della svenente e questa si riprendeva, e il nome di questo barattolino veniva chiamato appunto vinaigrette, e da cui deriva poi il nome del condimento.
Sì, ma queste, allora scusa, queste svenivano davvero, era tutta una messa in scena?
Era molto una messa in scena, era un costume, era costume dell'epoca, una donna doveva manifestare le sue emozioni in maniera forte, perché una donna era, diciamo, attraente se era anche molto emozionabile, diciamo così, quindi chiaramente era un uso dei tempi, però è interessante che poi il barattolino è diventato il nome del condimento.
Forse era anche un modo, no, per far sentire l'uomo più macho che riesce a far svenire le tippe,
certo,
quindi
in epoca romantica,
quella sto svenendo, scusa, sto svenendo, no, ma mi puoi modo. Sposare? Sto svenendo.
Sicuro. Mamma mia. Allora, continuiamo a parlare di senape, però, direi, giusto?
Esatto.
Allora, l'altro argomento, l'abbiamo citato poco fa parlando della senape tedesca, è l'insalata di patate, che è un piatto tradizionale tedesco. Diciamo, quella che vi voglio proporre io è una versione che mi ha passato un amico, Sasha, che è di originario di Hannover, della Germania settentrionale, e la provenienza dell'amico Sasha è importante quando si parla di insalata di patate, o in tedesco Kartoffelsalat, no? Perché a seconda che tu sei un tedesco del nord, un tedesco del sud, questa